Salve a tutti, sono Luisa Manfroi, giornalista pubblicista, insegnante e da anni ricopro la funzione strumentale di informatica e di animatore digitale presso l'Istituto Comprensivo di Cencenighe. Faccio parte dell'associazione agordina Dolomiti Concept Lab. Nel corso della prima puntata avevo parlato del libro di Serge Tisseron, 36912, Diventare grandi all'epoca degli schermi digitali, edito dalla scuola. In questo libro, che ho citato, lo psicologo francese, dà dei consigli utili in relazione a che età e con quali modalità introdurre gli schermi, siano essi della televisione, del videogioco, del computer, nella vita dei bambini e dei ragazzi. La formula 36912 indica infatti le quattro tappe fondamentali: 3 anni, l'entrata nella scuola dell'infanzia, i 6 anni, l'entrata nella primaria, i 9 anni, l'incontro con la lettoscrittura, più propriamente si parla dell'inizio della produzione scritta vera e propria, gli 11-12 anni, il passaggio alla scuola secondaria. Tisseron dice che così come esistono le regole per introdurre nella dieta del bambino i vari alimenti, altrettanto è possibile immaginare una sorta di dieta degli schermi per imparare a usarli correttamente. È evidente che si deve rinunciare a due tentazioni. La prima è quella di idealizzare, di enfatizzare le tecnologie, la seconda è quella invece di demonizzarle. Un giusto equilibrio tra le due cose. In questa puntata invece mi concentrerò sui dati Istat. Dati Istat forniti a dicembre del 2017 e che riguardano un quadro informativo sull'utilizzo delle tecnologie riguardanti i cittadini e le imprese. Tralascio la questione aziende e imprese e mi concentro invece sui dati che riguardano l'uso di internet da parte dei cittadini. Vedrete che ci sono dei dati veramente interessanti. Inizio con questo. Nel 2017 la quota di famiglie che accedono a internet mediante banda larga con una preferenza per la connessione fissa ADSL e fibra ottica sale al 69% dal 67% del 2016, sicché è salita di 2 punti in percentuale. Non solo. Il 65% delle persone di 6 anni in più si è connesso alla rete negli ultimi 12 mesi, mentre circa il 47% accede tutti i giorni. Nell'uso di internet l'età è ancora il principale fattore discriminante, perché sono i giovani a utilizzarlo di più. Oltre il 92%, pensate, è nell'età compresa tra i 15 e i 24 anni, ma la crescita è significativa anche tra i 55 e i 59 anni. Anche qui un dato che può darci degli spunti sui quali riflettere. E vediamo adesso agli smartphone e ai servizi cloud. Smartphone e servizi cloud permettono la connessione alla rete e l'accessibilità ai file sempre e ovunque. Il 44%, quasi il 45% degli utenti di internet usa gli smartphone mentre è fuori casa o lontano dal posto di lavoro. Io direi che è anche un dato, secondo me, in crescita questo qua, perché il 44% è forse un dato bassino. Il 32% ricorre ai servizi cloud per salvare documenti o altri file per uso privato. E mi soffermo un attimo perché voglio spiegare, per chi non lo sapesse, cosa sono i servizi cloud. Voi sapete che una volta, ma anche adesso, si usa e si usava salvare i dati in locale, vale a dire sul proprio disco fisso, sia esso quello del PC o sia quello del notebook. Negli ultimi anni invece hanno preso piede proprio i servizi cloud. Cosa significa? Sono servizi forniti da società, da aziende, che permettono di salvare i dati in internet, su server che sono connessi a internet. Servizi che posso citare OneDrive, Google Drive, Dropbox, che sicuramente qualcuno di voi già conosce. Ecco, tutto questo permette, dicevo, di salvare i dati in questa sorta, tra virgolette, di nuvola in internet. Vediamo ora di parlare, di citare un attimo, perché poi su questo punto andrò avanti e farò delle riflessioni più avanti, se non in questa puntata e in un'altra, sulla sicurezza informatica. La sicurezza informatica è inserita, pensate, tra le priorità delle aziende, sia per gli attuali investimenti tecnologici sia per quelli futuri. Ma attenzione, anche i privati cittadini hanno a cuore la sicurezza, se non tutti, ma ormai una gran parte, perché alla privacy, sapete benissimo, per una questione normativa, legislativa. Sapete che c'è stata l'introduzione qualche anno fa della legge sulla privacy. Dicevo, questa legge ha introdotto e ha posto all'attenzione il problema della sicurezza, problema che non è legato a internet, di sicuro e solamente, ma anche a livello più generale che riguarda la vita di tutti i giorni e riguardano i nostri dati personali e sensibili. Un terzo delle famiglie ancora è senza accesso a internet. Dice l'Istat, rispetto al 2016 è aumentata dal 69% al 71% la quota di famiglie che dispone di un accesso a internet da casa. Di conseguenza, le famiglie con una connessione a banda larga passano dal 67% al 69%. La connessione fissa rimane la modalità di accesso più diffusa. Sul territorio le differenze tra le regioni sono ancora notevoli. Nel 2017 sono più che altro le regioni del centro e del nord Italia ad avere più connessione internet. Le regioni con il minor tasso di diffusione della banda larga tra le famiglie sono invece la Calabria e il Molise. È il famoso digital divide, il famoso divario digitale, il famoso gap di cui si è anche sentito parlare in passato, ma anche adesso. E cos'è questo digital divide? È il divario nell'utilizzo di internet. Tra le famiglie resta un forte divario digitale, dice l'Istat, da ricondurre soprattutto a fattori generazionali e culturali. Le più connesse sono quelle in cui è presente almeno un minorenne, 9 su 10 hanno un collegamento a banda larga, mentre le meno connesse sono le famiglie composte soltanto da persone oltre i 65 anni. Il dato che riguarda la presenza di un minore in casa è un dato interessante. Non significa che anche le famiglie che non hanno un figlio minorenne non usino internet, però il fatto che ci sia un minore in casa incrementa l'uso di internet. Altro dato, più di una famiglia su due non usa internet per mancanza di competenze. Vediamo di fare anche qui qualche riflessione. Anche se oltre due terzi delle famiglie italiane, dice l'Istat, dispongono di una connessione a banda larga, restano ancora ampi margini di sviluppo per la diffusione e l'utilizzo del web. La maggior parte delle famiglie senza accesso a internet da casa indica la mancanza di competenze come motivo principale del non utilizzo della rete. E questo lo indica il 55%, e quasi un quarto, il 25%, non considera internet uno strumento utile e interessante. Ci sono motivazioni di ordine economiche varie, legate in qualche caso all'alto costo dei collegamenti o degli strumenti, dei device, dei dispositivi con i quali connettersi ad internet. Mentre l'8%, quasi il 9%, non naviga in rete da casa perché almeno un componente della famiglia vi accede da un altro luogo. Un dato bassino e residuale è la quota di famiglie che indicano tra le motivazioni l'insicurezza rispetto alla tutela della privacy, un 2,4%, e la mancanza di disponibilità di una connessione a banda larga, quasi il 3%. Allora questi due dati sono un po' da analizzare. Il fatto della tutela della privacy sicuramente sarà un dato in crescita. Dicevo anche prima, le persone che hanno cuore alla privacy saranno sicuramente di più in futuro rispetto ad oggi. E mentre il dato della disponibilità di una connessione a banda larga è sicuramente, meglio usare il termine, essere prudenti, probabilmente sarà in calo. Perché? Perché ci sarà una maggiore copertura dei servizi della banda larga e anche della fibra. Sicché questi due dati sono, si può dire, inversamente proporzionali. Lasciamo stare adesso i dati nudi e crudi dell'Istat per fare una ulteriore riflessione. Di fronte a questi dati viene da chiedersi se di pari passo è aumentata l'attenzione e la sicurezza che viene prestata quando ci si connette a internet. La risposta l'ho già data ed è sì. È difficile infatti trovare attualmente computer, siano essi desktop, notebook o anche tablet, smartphone, che ne sono sprovvisti. La sicurezza è basilare. Sappiamo bene che i virus hanno sempre costituito, fin da quando, dagli albori, da quando sono nati i primi computer, personal computer, hanno sempre dato delle noie agli utenti. Poi nel corso del tempo si sono evoluti. Ci sono dei virus studiati appositamente per sistemi operativi basati su infrastruttura Windows. Mentre sistemi operativi basati sul kernel Linux e le sue varie distribuzioni, Ubuntu, Linux Mint, sono le più diffuse, e anch'io utilizzo molto sistemi operativi basati su Linux, sono meno vulnerabili. Perché? Perché c'è una ristretta utenza che utilizza questi sistemi operativi e la maggioranza utilizza proprio Windows. Perciò, visto che l'utenza che usa questi sistemi operativi basati su Linux è più ristretta numericamente, è meno facile che vengano studiati e sviluppati apposta dei virus per questi sistemi operativi, anche se non c'è mai una completa e totale sicurezza. Questo è opportuno ed è onesto dirlo. Dico anche un'altra cosa. Secondo l'opinione comune, oggi più che mai internet è diventata una risorsa di cui non è possibile fare a meno. In realtà mi è capitato, facendo dei corsi a scuola con i ragazzi, dicevo, mi è capitato di incontrare dei giovani nelle scuole che non usano internet. Non è che siano di serie B perché non usano internet, io li metto assolutamente sullo stesso piano di chi usa internet. Sappiamo bene, quando noi facevamo le ricerche che ci venivano assegnate dagli insegnanti, ricerche di scuola, facevamo le ricerche utilizzando i libri cartacei, non c'era altro. Bene, questo tipo di ricerca comporta lo sviluppo di maggiori competenze che non una ricerca fatta con internet. Questo non significa che una ricerca fatta con i motori di ricerca Google, Yahoo, sia così scontata, sia così facile, perché anche qui sappiamo che i motori di ricerca ci danno anche delle indicazioni su come fare una ricerca mirata. Però dicevo, internet non permette di sviluppare quelle competenze che invece una ricerca fatta sui libri cartacei ci dà. Questo secondo anche la mia esperienza. C'è poi anche da dire una cosa, c'è anche il vizio di fare il copia e incolla. È un vizio, lo chiamo vizio, uno dovrebbe essere, e qui non sono sicura, e quindi uso anche qui il condizionale, dovrebbe essere un reato depenalizzato da qualche anno, il reato di plagio. Il plagio consiste proprio nell'appropriarsi impropriamente una falsa attribuzione a sé di opere letterarie oppure di scoperte. È una violazione in sostanza del diritto di autore. Un consiglio che do sempre ai ragazzi è proprio quello di non fare il copia e incolla, ma di citare sempre la fonte, perché è la peggior cosa quella di attribuire a sé, anche involontariamente, perché non è che uno lo faccia anche apposta, di attribuire a sé delle parti scritte, che siano ricerche, che siano testi, e di incollarli in una ricerca. Bisogna dare proprio la buona abitudine. Se osservate anche in internet, trovate dei casi di tesi addirittura che sono copiate da altri. Questa sarebbe veramente la peggior cosa. Perciò abituiamo i nostri ragazzi a citare sempre le fonti e non fare un copia e incolla. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e nella prossima puntata tratterò proprio il problema della sicurezza in rete. Mi addentrerò nei rischi legati a internet, all'uso di internet per i minori. Grazie ancora.